One Podcast. Giorgia Meloni non è riuscita a imporre il suo nome per la Corte Costituzionale perché per una volta, miracolo, le opposizioni hanno marciato unite. Qualche leghista ha dato segnali di disimpegno dal governo. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ammesso che l'obiettivo della crescita, con la stima del PIL rivista dall'Istat allo 0,6% da Banca Italia al massimo lo 0,8%, è ben lontano dall'essere raggiunto e ha annunciato più tasse per le case ristrutturate con il superbonus. Tutto questo lo trovate oggi sulla Stampa, solo che noi adesso parliamo di America, in particolare del regalino che Donald Trump ha fatto a Vladimir Putin. Io sono Annalisa Cozzocrea, il 9 ottobre 2024, questo è The Time, dentro la notizia. Vi confesso che ci sono giorni in cui non riesco a trovare notizie abbastanza succose per questo podcast e altri come oggi in cui non saprei da dove cominciare. In Parlamento è andata come dicevamo, la destra è stata costretta a votare scheda bianca per non bruciare il suo nome, quello di Francesco Saverio Marini, consulente giuridico di Palazzo Chigi. Le opposizioni hanno scelto il non voto, così nessuno ha potuto fare scherzetti, ma chissà quanto durerà l'unità ritrovata questo Aventino. Ma siccome c'è la campagna elettorale americana che entra nel vivo e siccome a questo proposito ho qualcosa da dirvi su Daytime durante le elezioni statunitensi e ve lo dico alla fine del podcast, vi porto con me nel surreale racconto che viene fuori dalle anticipazioni del libro di Bob Woodward, sì, proprio quello di Tutti gli uomini del presidente, quello che ha scoperto l'affaire Nixon, il Watergate. Il libro si chiama War, al centro dei conflitti, al cuore del potere, uscirà tra 7 giorni in America e in Italia con Solferino. E ci sono dei racconti incredibili. I dietro le quinte della Casa Bianca rivelano che Biden definisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu un cattivo ragazzo, ma lo dice in modo molto più volgare e duro di così, che pensa che Obama abbia sbagliato con Putin non reagendo adeguatamente nel 2014 all'invasione della Crimea. Tra l'altro Biden chiama Putin l'epitome del male. Ma poi c'è una storia pazzesca e simbolica che riguarda Donald Trump e i suoi rapporti con Vladimir Putin. Lo avrebbe sentito in questi anni fino al 2024 almeno 7 volte, ma questa storia ve la faccio commentare proprio da Kamala Harris, che ne ha parlato ieri alla radio con Howard Stern. Stern le chiedeva appunto della rivelazione di Woodward, cioè del fatto che durante l'emergenza Covid, quando i test erano preziosi e rarissimi, Donald Trump, allora presidente degli Stati Uniti, ne ha mandato uno a Vladimir Putin, che gli ha chiesto di non rivelarlo a nessuno.
I believe that Donald Trump has this desire to be a dictator. He admires strong men.
Credo che Donald Trump abbia questo desiderio di essere un dittatore. Ammira gli uomini forti e si fa prendere in giro da loro perché desidera esserne amico. Loro lo manipolano di continuo attraverso l'adulazione e i favori. Nel picco della pandemia, mentre le persone morivano a centinaia e non riuscivano a ottenere kit per i test, Trump li inviava in Russia a un dittatore assassino per il suo uso personale, mentre diceva agli americani di mettere candeggina nel loro sangue.
And this guy who is president of the United States is sending them to Russia to a murderous dictator for his personal use?
Ora della candeggina nel sangue vi ricorderete, ma il pensiero magico di Trump non si è mica esaurito durante il primo mandato, anche in campagna elettorale per il secondo ce n'è per tutti i gusti. Ieri ha parlato dell'uragano Milton che sta per abbattersi sulla Florida, considerando la sua immane forza non naturale e quindi alimentando il sospetto che siano i democratici a rafforzare l'uragano che sta per abbattersi su uno stato repubblicano come la Florida, proprio perché appunto è uno stato repubblicano. Ma siccome le follie non sono finite, il governatore di quello stato repubblicano, Ron DeSantis, si è rifiutato di rispondere al telefono a Kamala Harris, che sempre in un'altra trasmissione ieri, perché in piena offensiva mediatica, tra l'altro nelle TV e trasmissioni amiche, una intervistatrice le diceva: quando sarai presidente risponderà al telefono, e lei ha dato una buona risposta, perché ha detto: il punto è che quando io sarò presidente continuerò a chiamarlo, appunto, anche se è un repubblicano, anche se non vuole rispondermi al telefono, per lasciarle fare quello che sta facendo, cioè con tutta l'amministrazione americana sta cercando di affrontare l'emergenza e di aiutare la popolazione della Florida. Ma poi c'è anche l'ormai dichiarato braccio destro di Trump, Elon Musk, che vuole un ruolo da ministro dell'amministrazione pubblica, della burocrazia, non si è ben capito, in un prossimo futuro governo guidato dal tycoon, e adesso promette $47 ciascuno a tutti coloro che si iscrivono nelle liste dei repubblicani per votare negli stati in bilico. Ieri su Twitter mostrava appunto la prima consegna di questo denaro, non so come potremmo chiamarla, una donazione, ma sembra voto di scambio, però magari in America le cose sono diverse. Comunque Elon Musk se ne è uscito con questa frase, intervistato dal giornalista sovranista Tucker Carlson, anche lui amico intervistatore di Vladimir Putin. Sentiamoli.
Which is like nobody's even bothering to try to kill Kamala because it's pointless.
Nessuno si è nemmeno preoccupato di uccidere Kamala perché è inutile. Cosa otterresti? Nulla. Metterebbero un altro pupazzo. Le risate le sentite da voi, l'indignazione per questo branco di folli che vuole guidare il mondo, spero sentiate anche quella. Comunque la notizia per The Time è questa: dal 25 ottobre ci trasferiamo in America, seguiamo le elezioni americane almeno fino al 9-10 novembre e chiaramente io vi porto con me.